87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, siamo in collegamento con Margherita Giacobino, che ringraziamo per essere ancora una volta con noi qui a Radio Onda Rossa. Buona mattinata. Buongiorno.
Buongiorno, ciao
Margherita. Allora, scrittrice, giornalista, traduttrice, regista, insomma un po' tutto. Margherita, con te volevamo iniziare a commentare parlando, insomma, di la notizia di qualche giorno fa, che è morta colei che viene designata dai media, che viene considerata dai media colei che ha inventato la parola femminicidio. Parliamo di Diana Russell, e termine insomma ormai in uso sia nelle cronache ma anche nei pensieri e negli slogan anche delle femministe per quanto riguarda appunto lo specifico omicidio che avviene in famiglia, che riguarda appunto le donne, l'omicidio degli uomini sulle donne proprio nel sistema patriarcale. Allora, con te non volevamo tanto commentare Diana Russell, che per chi vuole insomma se la studia, se la legge e via dicendo, ma quanto proprio ripartire dalla parola femminicidio, ma soprattutto andare un po' ad analizzare in questa estate Covid, in questo inizio anno più o meno quasi tutto Covid, in cui siamo passate dalla chiusura estrema delle donne dentro casa alla riapertura delle case, in cui gli omicidi sono sempre tantissimi, insomma ancora ad oggi nel 2020 le donne, soprattutto dalle più giovani alle meno giovani, vengono ammazzate dai propri compagni, mariti e via dicendo. Allora, ripartiamo da questo con te, volevamo in questo inizio nuovo anno di Radio Onda Rossa, poi ci ritorneremo su nel corso dell'anno, però partire dalla parola femminicidio, dalla questione della violenza degli uomini sulle donne.
Sì, io forse come tante altre femministe o meno, non so, ho fatto un po' di resistenza a questa parola all'inizio, forse mi sembrava un po' troppo settoriale. Comunque, vabbè, è una parola che adesso ormai è entrata nell'uso comune e va bene. Noi pensiamo spesso che dare un nome alle cose evidenzi il problema, ma io credo che esista un discorso sul problema della violenza con le donne, esiste già da molti decenni sulla violenza contro le donne. Il femminicidio, appunto, dicevo, io preferisco forse parlare di violenza maschile sulle donne, è un è la punta estrema di una cultura misogina, che è di un pensiero maschile che però purtroppo è ancora accolto e supportato da molte donne, in cui la donna è ancora un oggetto, ancora la proprietà del maschio, o, per dirla con le parole di Virginia Woolf, deve essere lo specchio che ingrandisce l'ego maschile. Da cosa nasca, cioè, questa, come dire, è un problema probabilmente di base, no? Vabbè, alcune pensatrici radicali come Mary Daly hanno affermato che lo scopo ultimo degli uomini era la morte delle donne e della natura. Senza spingersi così avanti, io penso che ci sia comunque ancora un linguaggio misogino.
Mai come in questo periodo, diciamo, si sta quasi realizzando, si stanno quasi realizzando entrambe, cioè sia la morte della natura che la morte delle donne, insomma.
Sì, diciamo che è un
parallelamente a una gestione, ne abbiamo parlato prima, di un potere mai come in questo periodo così concentrato in maschi bianchi, abbastanza insomma anche estremisti in questo maschilismo.
Sì, esatto, in questo momento c'è proprio una, come dire, una apoteosi del potere del maschio bianco, certo. E quindi questo, come dire, ribadisce il fatto che si tratta di un problema sistemico, che noi viviamo in una cultura che ancora ha le sue origini misogina, che è ancora basata sulla disuguaglianza. E noi parliamo un linguaggio misogino, un linguaggio che per esempio attribuisce ai concetti maschili il valore positivo, mentre le cose negative sono al femminile. Ma non solo a livello di lingua, di linguaggio, ma anche a livello economico, per esempio tutto il lavoro di cura, di accudimento e nutrimento che è prestato in grandissima maggioranza dalle donne ancora oggi non è riconosciuto come lavoro, non riceve dignità, non riceve stipendio. Noi viviamo in un mondo dove appunto le parole ci ribadiscono costantemente delle cose che dovremmo forse mettere in questione, no? Per esempio Valerie Solanas ha usato la retorica del rovesciamento per mettere in luce quanto sia artificioso qualcosa che appare come naturale. Ha detto: gli uomini attribuiscono a sé tutte le qualità positive delle donne, in realtà gli uomini sono donne, le donne sono uomini. Ci ha portato in questo lucidissimo, spietato e grottesco gioco di rovesciamento che però insomma ci fa riflettere. E poi appunto, vabbè, io non sono un'antropologa, non so da dove sia nato questo problema. È certo comunque che il corpo delle donne è ancora oggi un terreno su cui si gioca l'ego maschile. Proprio stamattina sentivo alla radio le polemiche su questa modella armena che molti uomini si sentono in pieno diritto di commentare sulla sua bellezza. Ora, questo fatto è piuttosto scioccante se uno fa un passo indietro, no? Cioè come ogni donna, e adesso parliamo di una modella che nel mondo in cui vabbè, la bellezza è un po' tutto, ma parliamo anche di una politica come Angela Merkel che viene valutata in base al suo corpo e alla desiderabilità vera o presunta del suo corpo. E quindi voglio dire, è molto alla base del nostro modo di essere, no? E secondo me c'è anche però una complicità delle donne che finché accettano di essere un oggetto di valutazione, un oggetto di desiderio, un oggetto di scambio, ribadiscono questa cultura. È vero che noi recepiamo il mainstream, l'industria dello spettacolo, la moda, il sistema economico, ci ribadiscono che dobbiamo mantenere lo status di oggetto, però insomma forse potremmo anche rifiutare questo messaggio, ecco.
Certo che giustamente insomma necessita di percorsi femministi approfonditi insomma per riconoscerlo, analizzarlo, capirlo e poi appunto allontanarsi, ed è per questo insomma che noi poi alla fine cerchiamo di diffondere sempre di più pratiche femministe che sono anche quelle insomma della, e qui entra un po' in gioco quello che è secondo me anche un nodo cruciale, anzi due nodi cruciali che volevo affrontare con te. Il primo è quello della della riconoscersi fra donne e in questo rendere politica poi l'appartenenza a un'oppressione e renderla politica per scardinarla, e in questo sicuramente insomma il femminismo molto ha insegnato ed ha ad insegnare, soprattutto perché le donne continuano, al contrario degli uomini che sono molto solidali e molto insomma, ultimo caso che a me ha fatto veramente aberrazione è di questa ragazza del processo che c'è stato in Brasile per questa ragazza che anni fa, mi sembra nel 2012, sia stata, che poi ha dato il via a molto della questione di Una di meno, stuprata e impalata, e i giudici hanno assolto, no? In una solidarietà maschile dall'accusa di omicidio. E per cui in questo gli apparati statali e le donne non riescono invece ancora tuttora nel 2020 a creare delle forme di solidarietà, di sostegno e che poi sono insomma farebbero sì che ci fosse un po' di lobby, di corporazione e quindi di resistenza e di lotta. Su questo che ne pensi?
Sì, penso che noi siamo state tutte educate a non essere solidali, sono state le nostre madri a dircelo. Ecco, io per esempio vengo da una situazione un po' diversa perché vengo da una famiglia di donne, da una madre che è stata allevata da quattro sorelle, in pratica ha avuto quattro madri, insomma per me la forza delle donne è stata sempre un dato di fatto, però mi sono sempre sentita diversa. Diciamo che questo ha sempre rappresentato la mia diversità originaria, perché spesso le donne, come dire, noi viviamo in un mondo le cui narrative a tutti i livelli, io ti parlo di narrativa perché sono una scrittrice, quindi ho presente i romanzi, ma la narrativa non solo nei romanzi, ma in tutto, è una donna in un mondo di uomini, una donna, ancora adesso. C'è stato il femminismo, ha portato alla ribalta il rapporto madre-figlia, il rapporto tra amiche, che però spesso vengono anche molto così banalizzati e privati della loro, no? Cioè, forza che può essere anche dirompente. E le madri sono state usate storicamente come anello di trasmissione della legge del padre, ecco. E quindi c'è l'idea che se tu non devi essere solidale con le altre, ma pensare solo semmai a salvare te stesso, a competere con le altre, ed è una cosa assolutamente da superare, no? Io lavoro da anni, da decenni, su autrici che hanno fatto di tutte queste tematiche il loro, insomma, la loro ragione d'essere, no? Per esempio su Audre Lorde, che ho tradotto, pubblicato nel 2014, per lei il processo di empowerment, il processo di prendere il possesso del proprio potere comincia con il non lasciarsi definire da fuori, definirsi da sé. Cioè, una donna non si deve lasciar dire dall'esterno che cosa una donna è, come si deve comportare, quali sono i suoi valori e criteri, in cosa consiste la sua forza, in cosa consiste la sua bellezza. Se lo deve dire da sé con le altre donne, perché ovviamente è un linguaggio che non si parla in totale solitudine, ma si parla in una forza condivisa, no? E quindi forse no, è un discorso, cioè, che abbiamo già fatto, però non l'abbiamo fatto abbastanza, no? E io penso che le donne che subiscono la violenza sono delle donne che vengono private anche della loro capacità di riconoscere quello che è violenza e di affermare un'autodefinizione che potrebbe salvarle, ecco. Sono donne che scambiano la violenza per passione e la gelosia per amore. Un'amica carissima, che purtroppo non c'è più, mi raccontava che sua madre era la seconda moglie di un uomo che aveva ucciso la prima moglie per gelosia, e che, si è detto tra parentesi, per questo delitto aveva scontato ben tre anni di pace. E questa madre della mia amica era stata per tutta la vita gelosa di quella prima moglie, perché era la più amata, era così amata che era stata uccisa. Quindi c'è un problema fondamentale c'è un problema alla base su come intendiamo le cose. Io, per me, un libro molto importante è stato Demon Lover di Robin Morgan, che esplora il legame tra la violenza e l'eros. Lei ne parla a proposito del terrorismo, ma è vero anche all'interno del rapporto eterosessuale. Cioè, l'uomo possessivo, l'uomo violento, lo stalker è un terrorista domestico, e c'è un forte legame a livello immaginario, tra violenza e eros, probabilmente, che ne sono legato ai nostri antenati scimmioni, ma forse potremmo anche quello liberarcene un po'.
Beh, sicuramente il tema della violenza è un altro tema su cui il femminismo e le donne molto, insomma, devono, cioè, molto da discutere ancora. Non, insomma, anche qui le donne vengono sempre educate sin da bambine che l'uso della forza o la violenza non è una cosa che ci appartiene, quindi non c'è difesa in questo, perché se tu non impari a gestire, a usare e fare violenza, non hai capacità neanche difensive. Non dico d'attacco, ma almeno difensive. C'è un libro, insomma, della Chiri Costa, che ultimamente invece ha rivalutato, ha rivisto, ha narrato l'autodifesa femminista. Su questo, insomma, un altro tema che storicamente, secondo me, è stato poco affrontato dalle femministe. Saleri Solanas, per esempio, nei suoi scritti, proprio in maniera provocatoria, no? Sulla questione di uccidere il maschio, ha sparato a Andy Warhol, insomma, ne ha scritto molto.
Sì. Valerie Solanas è uno dei miei personaggi, chiedo scusa se lo definisco così, preferiti.
Lo guarda, io, sai, insomma, ci siamo sentiti l'ultima volta, penso l'altra volta, da questi microfoni, proprio su il libro di Valerie Solanas che tu hai tradotto, sì, che si trova, insomma,
la biografia
proprio, l'unica. Lei era una che odiava, almeno così nell'introduzione viene detto, che odiava che ci fosse una sua biografia. Invece questa biografia è bellissima, io la reputo veramente di una donna, sì, che è stata poco poco studiata, valutata anche o trasmessa insomma nel movimento femminista in Italia, e che invece io, di cui ho massima stima, e leggo spessissimo, insomma rileggo spessissimo i suoi scritti.
Sì, lei Valerie Solanas era una marginale, era la ribelle estrema assoluta, era la sua, era una posizione diciamo quasi insostenibile, tant'è che l'ha pagata carissima. Però ci rivela veramente il valore del suo pensiero marginale e del pensiero radicale. E poi a me piace molto questa idea, quello che lei stessa ha detto, che SCAM, cioè questa rabbia, questa violenza distruttrice, è uno stato d'animo che noi dobbiamo usare. Anche Audre Lorde ha parlato molto di come si deve usare la rabbia. E la rabbia è forza, la rabbia deve essere trasformata in forza. Invece la rabbia nelle donne viene sempre censurata, e le donne ancora oggi vengono educate alla gentilezza, al sorriso, al perdono, alla comprensione. Le donne sono pacifiste, le donne sono signore, insomma tutta questa, c'è tutta questa zavorra di cui probabilmente dobbiamo liberarci. Non è un'incitazione alla violenza brutta, ma è un'incitazione a un pensiero che perlomeno smascheri la violenza che subiamo e ci aiuti a usare la nostra forza, e dico forza, a tutti i livelli per non subire, ecco.
Noi volevamo, sì, ti sentiamo.
Sì, c'è un attimo un cambio di microfono.
Volevamo farti un'altra domanda a partire proprio da tuoi tanti scritti su un'altra grandissima, insomma, filosofa, compagna femminista, lesbica nera, che è Audre Lorde, e a partire proprio dal concetto e dal principio dell'intersezionalità, di cui, come dire, Lorde è stata, insomma, forse la prima, una delle prime a portarlo nelle sue pratiche, nella sua politica tra donne. Il concetto ci pare si sia piegato soprattutto nel contesto italiano negli ultimi anni a questa è una lettura ovviamente assolutamente discutibile e soggettiva, però ad un piano che è molto identitario, con tutto il rischio che si porta con sé la politica dell'identità, cioè questo aggiungere categorie senza... Volevamo appunto da te come dire una lettura su questo, cioè su questo concetto traslato nel contesto italiano senza una, come dire, un pensiero critico, questo.
Ma mi sembra uno dei tanti modi di neutralizzare le idee veramente, i pensieri veramente importanti, di banalizzare le cose. Lorde, in uno dei suoi bellissimi saggi ha messo insieme il razzismo, il sessismo e l'omofobia, dicendo che sono tutti e tre, come dire, parte di un sistema, parte di un modo di pensare, e che ognuno di noi è potenzialmente un anello della catena che perpetua uno o più di queste aberrazioni, diciamo. Quindi non si tratta rivendicazioni identitarie, si tratta di capire quanto tutti siamo legati dalle stesse dinamiche, no? Secondo me le rivendicazioni identitarie sono un pochino all'opposto, ecco, di questa cosa. Sono anche, soprattutto perché mi sembra che rendano sempre più difficile quello che era la base, per esempio, del discorso di Lorde, in cui io credo profondamente, cioè riconoscere le differenze altrui come ricchezze. Perché invece le differenze vengono accuratamente segmentate, cioè recintate, difese, protette, anziché in qualche modo messe in contatto, per far sprizzare quello che lei definisce le scintille della dialettica, della creatività. Io non amo molto, del resto, cioè, queste polemiche le ritengo anche delle perdite di forza. Ecco, io mi concentro sulla scrittura delle donne che portano avanti i discorsi che per me sono importanti. È l'unico modo per me per non perdere anche io la mia forza.
Infatti, senti, noi a conclusione di questa intervista, anche con cui abbiamo parlato un po' di tutto, però facendo anche, volevamo anche dare così dei punti di riferimento di lettura e di base, quindi arriviamo anche al punto. Tu hai parlato della questione della madre, prossimamente stai pubblicando un libro proprio su tua madre, partecipi a questa rivista online che si chiama Erbac, insomma, dici un po' su cosa stai lavorando e quali sono le prossime uscite.
Allora, vabbè, innanzitutto finito questo libro che si chiama Il tuo sguardo su di me, che è un libro su mia madre, ed è proprio, come dire, vabbè, per me è un omaggio, è un romanzo, è una cosa metà tra romanzo e memoir, in cui io parlo di una donna straordinaria che è stata mia madre e di come mi sono accorta negli anni di quanto fosse una madre diversa, ecco, insomma, perché è una madre che mi ha dato sempre molta fiducia in me, molta libertà. E poi niente, io sì, partecipo al gruppo Erbace, la rivista online Erbace, che come forse sapete è nata perché noi prima eravamo Aspirina esisteva da 30 anni, era una testata prima legata alla Libreria delle Donne, nata lì nell'87, prima su carta poi online. A un certo punto il colosso chimico Bayer ha deciso che Aspirina era una parola sua, e qui siamo di nuovo nel discorso del possesso, della prepotenza. Era una parola sua. L'Italia, insieme al Canada, è uno dei pochi, dei due unici paesi al mondo in cui Bayer è copyright su quella parola lì. Negli altri paesi è una parola, è un nome comune. Quindi ci ho portato via il titolo. È stato un caso anche lì di violenza, perché subita da noi per un anno e mezzo di trattative con avvocati, insomma, una cosa sgradevolissima. Però le donne sono forti, sono resilienti, sono creative, sanno divertirsi. Da questa nostra avventura è nato Erbace, Forme di vita resistente e diserbanti, che come dire, una rivista online di ecumorismo femminista, ovviamente. E questo mi ha molto aiutata. Anche durante il lockdown Erbace è stato il mio rapporto col mondo, ecco, da lì è passato soprattutto il mio rapporto col mondo, con un intensificarsi di sguardi e di collaborazioni con Erbace. Io anzi invito tutti ad andare a vedere www.erbace.org. E poi un'ultima cosa, è appena uscito, fresco di stampa, sta per essere, da arrivare in libreria, un libro dal titolo Nessuna mi ha mai detto di no, che è la biografia di Ann Lister, una donna tremenda, di quelle che piacciono a me, una di quelle donne che non subiscono, che nella vita prendono in mano il proprio destino, i propri desideri, e non si lasciano mai mettere i piedi sulla testa. Ann Lister è un personaggio storicamente esistito nell'Inghilterra dei primi decenni dell'Ottocento. C'è anche una serie TV che...
Te lo stavo dicendo, c'è anche la serie TV, si parla, sì, della prima considerata la prima donna che è imprenditrice, diciamo, in qualche maniera, no?
Lei sì, viene definita la prima lesbica moderna.
Sì, la prima lesbica moderna, sì.
Lei è, ha una consapevolezza dei suoi desideri, della sua sessualità rarissima, una cosa proprio straordinaria. E ne scrive in maniera molto lucida. E ma è stata anche un'imprenditrice, è stata una viaggiatrice, è stata un'alpinista, è stata tante cose, era una donna anche molto inquieta, molto attiva, molto energica, travolgente. Io mi sono molto divertita nel tradurre la sua biografia e nel come dire, dialogare con lei, una traduzione sempre un po' un dialogo amoroso.
Nister ha scritto anche i suoi famosi diari, non so se sono tradotti in italiano, no? Di questa sua relazione d'amore con varie donne, di cui lei ha lasciato anche dei diari più o meno erotici, vengono considerati.
Lei ha scritto, cioè, la sua grande opera di scrittura sono i diari. I diari però sono un volume immenso di parole, non sono tradotti in italiano, però la biografia che noi abbiamo tradotto, edita da Somare Edizioni, attinge tantissimo ai diari, cioè è ricchissima di citazioni dai diari, perché i diari vanno in qualche modo sunteggiati, perché sono in sé un mare magnum in cui ci si perderebbe. Lei è una diarista compulsiva.
Con che casa editrice uscirà la biografia?
Somara Edizioni è un gruppo di donne che un'associazione, si chiama Sentieri Sterrati, che ha creato anche una sua casa editrice dal nome bellissimo Somara Edizioni, ed è questo un po' per dirci che siamo tutte somare, perché costantemente dimentichiamo quello che altre donne prima di noi hanno già detto, fatto, scoperto e nominato.
Perfetto. Io sono molto contenta di questa chiacchierata con te. Se non hai altro da aggiungere, ci aggiorniamo prossimamente quando usciranno questi libri, che leggeremo e poi commenteremo sicuramente.
Vabbè, io vi do appuntamento allora a questo punto a Roma al Festival di Cinema di Immaginaria, dove si parlerà anche di Ann Lister, del nostro libro, e spero anche a Feminism alla Casa delle Donne in ottobre.
Sì, ricordiamo che il prossimo primo weekend di ottobre ci sarà Immaginari al Cinema Aquila a Roma, e che è stato rimandato, insomma, visto che c'è stato il lockdown, eccetera, e quindi rimandiamo a quei momenti. Ti ringraziamo.